Buon pomeriggio, buonasera a tutti voi. Partiamo con la mitzvah numero uno, che è la mitzvah della tzedakah, quella che tra tutte i benefici di questa mitzvah, come per tutte le mitzvot, ma i benefici della mitzvah di tzedakah, che avvicina l'avvento di Mashiach, mekarevet et hageulah, e salva dalla morte, niente poco di meno. Dunque, che Hashem salvi dalla morte tutti i nostri soldati, tutti i nostri malati e tutti noi, giorno per giorno, minuto per minuto, ci dia lunga vita. Allora, ricordiamo prima cosa tutti i caduti del 7 ottobre e delle guerre, dei soldati e gli ostaggi, le Ilui Nishmat, Kol HaNerzachim, Al Kiddush Hashem, Tihyeh Nishmatam, Tzrurah, Betzror HaChaim. יהי זכרם ברוך, נשמתם יגיד זמר ומיר, זכותם יגן עלינו, השם ייקום דמם. poi ricordiamo i malati, i feriti, gli ostaggi, בזכות כל החולים, כל הפצועים, כל החיילים, כל החטופים שיחזרו אחד אחד לביתם בריאים בגופם ובנפשם, e רפואה שלמה, in particolare, לאמי מורתי, רחל בת עזיזה ורבקה, נחמה בת לאה, נחמה דינה בת שרה, נחמה מילכה בת דבורה, חנה בת גניה ובעלה יהושע, מפתחות כל עמך ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. Allora, vi ho parlato di oggi tre argomenti. Allora, io partirei, so c'è il concetto nella Kale la Kaved, dal più leggero al più, però siccome dopo, verso la fine, siamo un po' meno freschi, allora vi prendo un attimino la concentrazione, vi richiedo 10 minuti di concentrazione all'inizio, poi andremo più, ecco, più leggeri, più avanti. Allora, come sapete, la lezione del giovedì sera è incentrata su, diciamo, due argomenti, cioè l'erblaismo in genere e la Hassidut in particolare. Noi ogni mattina, parentesi pubblicità, abbiamo la lezione di Chittat ogni mattina dove studiamo il Tanya del giorno, e però non, appunto, avendo tre materie, per non dire quattro, in meno di un'ora, ovviamente non posso approfondire più di tanto. Allora ne approfitto giovedì sera per diciamo, sviluppare degli argomenti del Chittat, del Tanya in particolare. E poi vedremo la Parashah e la Haftah. Allora, riprendiamo sempre. Allora, questi giorni nell'Igeret HaKodesh che stiamo studiando nel Tanya, si parla molto tutto di questo concetto delle lettere del Lashon HaKodesh, non è l'Ivrit moderna, è Lashon HaKodesh, e della loro valenza, e che hanno una parte interiore, esteriore, insomma, veramente da approfondire. Ieri, nel preciso, abbiamo parlato che cioè riportato che i mondi inferiori sono creati con la lettera Yud. A proposito, appunto, di lettere, sappiamo che Hashem ha creato il mondo pronunciando dunque delle frasi, delle parole formate dalle lettere sacre della Shona Kodesh, e diciamo in due grandi linee, con la lettera Yud, i mondi superiori, con la lettera Hei, basandosi sul Passucchi, Bekashem, Surulam, e con la lettera E, i mondi inferiori. Dunque, come mai proprio la Hei, questo mondo inferiore? Che sappiamo che ci sono una moltitudine di mondi e di Hechalot, addirittura innumerevoli, e in ogni Echal e schiera ci sono migliaia e 10.000 miriadi, ok? Come riportato nel libro di Daniele 7:10, nel Talmud di Haggadah 13b, nel 46 capitolo del Tanakh. Dunque abbiamo queste migliaia e 10.000 miriadi di angeli, e del pari abbiamo le anime, che a loro volta sono suddivise in cinque livelli: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechid. Allora, la Torah usa questi cinque termini per indicare l'anima, come riportato nel Midrash Bereshit Rabbah e nel Midrash Devarim Rabbah, che non si tratta, attenzione, di sinonimi, ma ogni termine indica un diverso aspetto o diverso livello dell'anima. Partiamo dal livello 1 del Nefesh, che è il livello inferiore, quello che è definita l'anima naturale, cioè la pura vita dell'uomo. Ruach, livello, prossimo livello, si riferisce alla vita spirituale dell'uomo. E terzo livello, Neshama, che è ancora un livello più alto, che è l'anima vera e propria, cioè proprio quella parte di anima divina che noi tutti ebrei abbiamo. Più in alto ancora abbiamo gli ultimi due livelli, Chaya, letteralmente la vivente, e Yechidah, l'unica, la singola, letteralmente. Allora, noi discorriamo generalmente solo dei tre livelli inferiori, dunque Nefesh, Ruach e Neshama. Alle volte della Chaya e quasi mai della Echidah, e questo per esempio solo il giorno di Yom Kippur, dove non mangiamo, dove non beviamo, che siamo come angeli, e nel momento più sacro di tutta la giornata, dove nel la Tefillah di Neilah, che è l'unica quinta preghiera all'anno. Però di solito sì, diciamo, percepiamo e studiamo, diciamo, questi primi tre livelli. La Kabbalah, dunque lo Zohar, la Chassidut, ci riporta delle analogie di questi cinque livelli dell'anima con i cinque mondi, con le 10 Sefirot, le quattro lettere del tetragramma, e vediamo come. La Yechidah corrisponde al livello più alto in assoluto, che viene definito nel gergo cabalistico Adam Kadmon. Poi abbiamo la Sfirah di Keter, però la vera scintilla divina è la vera scintilla divina, e che è quella completamente celata, completamente nascosta, in quella quale veramente umanamente impossibile quasi arrivare. Dunque, Chaya corrisponde all'Azilut, che era il quarto livello, se vi ricordate, che Azilut, come sappiamo, il quarto, più alto livello dei quattro mondi. E la Sfirah di Chochmah, l'intelligenza. Dunque, l'inizio del manifestarsi, diciamo, di questa, della divinità, che è la fonte ovviamente di tutto, che è di per sé inconoscibile, e di tutto ciò che si trova anche ai livelli inferiori. Dunque, è l'anima, diciamo, di tutti gli altri livelli. Ecco perché è chiamata Neshama Beneshama, cioè la Neshama dell'anima. Dunque, a proposito, per esempio, del processo della creazione, le manifestazioni, diciamo, percettibili e concrete hanno inizio a livello del mondo di Bria, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya, che è quattro mondi. Però anche qui parliamo molto più dei tre mondi, Bria, Yetzirah, Asiya, piuttosto che Atzilut, che veramente trascende completamente l'intelletto umano. Così anche a proposito dei livelli dell'anima. Abbiamo detto che ce ne sono cinque, ma di fatto conosciamo, nel senso proprio del termine, i primi tre. A proposito di analogie, Neshama corrisponde al secondo livello del mondo, non il più alto che Atzilut, ma al secondo a Bria, e a proposito delle Sfirot, la Binah, che quella che succede la Chochmah, che proviene a sua volta dalla Hei superiore, e si riveste di questa Hei, si espande e si rende percettibile. Poi abbiamo Ruach, Nefesh, 1, 2, andiamo al secondo livello, che corrisponde al mondo della Yetzirah, dunque al terzo, e a proposito degli attributi, corrisponde agli attributi da Chesed a Yesod. Poi Nefesh, che è quello più basso, corrisponde anche al mondo più basso, che è il mondo della Asiya, e alla Sefirah di Malchut, che corrisponde a sua volta, a proposito del tetragramma, al secondo He, perché c'è la He superiore del tetragramma, il Kevav Kei, e c'è la He inferiore. E dunque, nell'uomo, la Neshama rappresenta le capacità intellettuali dell'anima, il Ruach, cioè Neshama, il terzo livello, capacità intellettuali, secondo livello Ruach, capacità emotive, e Nefesh, manifestazioni esteriori dell'anima, diciamo quello che vengono definite le vesti dell'anima, cioè pensiero, parola e azione. Dunque, i livelli più elevati dell'anima vengono concepiti come presenti, però in forma latente nel Nefesh dell'uomo. E così anche i mondi e le sferot più elevati sono presenti, però anche loro in forma latente nei mondi inferiori. Cioè, i mondi più elevati vengono percepiti, ma in forma latente, nei mondi inferiori. E questo anche ciò, però, è reso possibile solo grazie e tramite le cosiddette contrazioni, tzimtzumim. E concludo questa parte, dunque, con la propria fedeltà alla Torah e alle mitzvot, cioè servendo Hashem come si conviene, la persona acquista merito e ottiene che le istanze più elevate gli si rivelino in misura sempre maggiore. Ecco, questa era un pensiero importante di base per noi che poi che studiamo Tanya tutti i giorni, concetti importantissimi da conoscere per poter poi studiare veramente. Ok, anche se poi vi ho fatto un accenno, perché giusto per avere un'idea di questi concetti dei livelli dell'anima, con l'analogia ai mondi, con l'analogia alle lettere del tetragramma e alle sefirot. E passiamo alla parasha. Allora, abbiamo la parasha, ecco, abbiamo la Shekhinah, adesso come ho detto parasha, abbiamo la Shekhinah su di noi, Baruch Hashem, in modo particolare, precisiamo, perché anche una persona che studia Torah, come dice la Mishnah, ha la Shekhinah si posa su di lui, tanto di più se si è in tre, tanto di più se si è in 10, uomini ma anche donne, a quanto pare anche donne. Non possiamo recitare il Kaddish, certo, però la Shekhinah si posa su di lui. Allora, a proposito della Parashat di Ke, come di consueto, molto brevemente, gli argomenti clou della Parashat. Allora, abbiamo la Parashat che inizia sempre Moshe Rabbeinu, che trasmette al popolo di Israele in questi giorni che precedono la sua dipartita da questo mondo, e mette in guardia il popolo ebraico di non incombere in determinati peccati, ma anche e soprattutto il premio per chi, per l'obbedienza, sì, alle mitzvot. L'importanza capitale di avere fede e fiducia in HaKadosh Baruch Hu, la consapevolezza dei miracoli nel deserto, la promessa di questa terra particolare con le sue sette specie, stillante latte e miele. Ammonimento contro la presunzione, punto anche molto importante questo. Abbiamo sempre nella parasha di Ekev la preparazione, la consegna delle seconde tavole della legge con i rispettivi 10 comandamenti. Moshe ricorda la ribellione del popolo nel deserto e la loro reazione. E poi abbiamo le istruzioni sempre di Moshe dopo la rivelazione. E no, scusate, cosa si... un attimo. Rewind. Insomma, un attimo. Allora, contro la presunzione, scusate, mi sono confuso un attimo. Allora, abbiamo parlato della consegna delle seconde tavole, la ribellione del popolo e qui riprendo, scusate, la scelta della tribù di Levi, che come sappiamo non serviva, non lavorava la terra come tutte le altre tribù, ma serviva Hashem nel Mishkan, dunque era quella che rappresentava tutto il popolo, tribù dei Levi, dalla quale c'erano non solo i Leviim, ma anche tutti i Coanim, ovviamente. La Parashat Yekev ci ricorda il terzo periodo, diciamo, di Moshe Rabbeinu sul monte, perché sappiamo che Moshe Rabbeinu è salito 3 volte sul monte, ogni volta 40 giorni, 40 notti, senza mangiare, senza bere, e a studiare tête-à-tête con HaKadosh Baruch Hu la Torah, niente poco di meno. Poi la seconda volta, come sappiamo, è risalito dopo la rottura delle tavole a supplicare Hashem di perdonare il suo popolo, e finalmente poi Hashem perdona e riporta le tavole. E dunque abbiamo qui l'esortazione di Mosè a seguire le strade di Hashem, i miracoli che Mosè Rabbeinu ricorda, voi avete visto con i vostri occhi, vissuto, come abbiamo ricordato anche stamattina, appunto, e come dicevo, anche i pregi della terra di Israele. E abbiamo domani, Shishi, il secondo brano dello Shema. Il primo l'abbiamo trovato in Parashat Vaetchanan, l'abbiamo studiato settimana scorsa, e oggi, Parashat Ekev, abbiamo il secondo brano. Ricordo che il terzo brano dello Shema fa parte dell'ultima parte della parasha di Shelach in Chumash Bamidbar. E la parasha si conclude con l'osservanza delle mitzvot che renderà facile, appunto, la vittoria e dunque l'entrata in Eretz Israel. Eretz Canaan, che diventerà appunto per sempre, e preciso per sempre, Eretz Israel. Allora, tra tutti gli argomenti, parte che vi ho elencato adesso e altri che ci sono nella parasha, ero un po' titubante anche qui, come ogni settimana, quale argomento scegliere da sviluppare anche minimamente, però mi sono detta no, riprendo lo Shema. Allora, visto che, appunto, come abbiamo detto in questa parasha, abbiamo il secondo brano di Shema, che tutte, uomini, donne, bambini, tutti pronunciamo minimo 2 volte al giorno, quando ci alziamo la mattina e quando ci corichiamo la sera, allora giusto avere un'idea un attimino più ampia dello Shema che conosciamo, Baruch Hashem, a memoria. Allora, il punto che riprendo con voi, sviluppato dal Rebbe, dunque secondo l'ottica della Hasidut, è a proposito dell'affermazione nello Shema, seconda parte da Vehaya, dove diciamo, dunque siamo in Chumash Devarim, capitolo 11, Pasuk 13, che dice di amare Hashem bechol levavchem uvechol nafshechem. E come tutte ben sappiamo, in Devarim, capitolo 6, passo 4, l'inizio dello Shema, primo brano, cosa ci dice? Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Nel secondo brano il meodecha non lo ritroviamo. Bechol levavchem, uvechol nafshechem. E il meodecha dove è andato? Allora, dunque c'è una simmetria tra i due, ma ci manca il Bechol Meodecha. E dunque abbiamo, che sono tra parentesi, comandamenti, sottolineiamo tutti i parentesi. Seconda cosa, nello Shema abbiamo il comandamento di riconoscere Hashem come di unico, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, solo uno, adesso per noi, noi lo riconosciamo in quanto uno, presto con Mashiach sarà non solo Elohim, nostro Dio, ma Echad anche per tutto il mondo, e di amare Hashem, appunto, con tutto il cuore, con tutta la nostra anima, con tutto ciò che possediamo, che abbiamo, con tutte le nostre forze, e trasmettere questi principi ai nostri figli, ai nostri discepoli, e sia quando viverli pienamente, quando siamo in casa, quando andiamo per strada, quando ci alziamo, quando ci corichiamo, devono essere scritte nelle mezuzot di casa, legarle al braccio, tra gli occhi come segno. Dunque abbiamo tutti questi comandamenti. Nella seconda parte, quella della nostra parasha, cosa abbiamo? Abbiamo un qualcosa in più, che viene descritta la ricompensa in caso di, nel caso che attuiamo di fatto le mitzvot come Hashem comanda, o Dio non voglia, al contrario, la punizione. E vediamo di capire perché. Allora, uno dei motivi che Rebbe riporta, perché nella prima parte e abbiamo anche Meodecha e Pinot, perché la prima parte dello Shema si riferisce a un periodo storico dove i Bnei Israel risiedono in Eretz Israel. La seconda parasha, dunque Vehaya, quella che troviamo in Parashat Ekev, invece si riferisce al periodo dell'esilio. E i nostri saggi nel Sifrei cosa ci spiegano? Che a proposito, appunto, quando è scritto Vavadet Tem, Rame, Alaraz e Tovav, verrete distrutti da questa buona terra, che lo troviamo appunto nel Vehaya, dice, nel senso che, appunto, riferendosi all'esilio, anche quando meriterete di essere scacciati dalla terra e dovrete abbandonarla come di fatto, storicamente parlando, abbiamo vissuto, attenzione, non dimenticate le mitzvot, anche se siete lontani dalla vostra terra. E infatti, quando il popolo ebraico si trova in Eretz Israel, allora è un segno che sul livello spirituale è più alto. Dunque c'è la Shekhinah, perché sappiamo che Eretz Israel, la terra stessa, è sacra, essendo stata scelta da Hashem come terra promessa per il popolo prescelto, dunque ha una santità di per sé. Dunque il fatto di risiedere in Eretz Israel vuol dire che c'è automaticamente questa santità. Ecco perché abbiamo detto che il primo brano si riferisce di quando i Bnei Israel risiedono in Eretz Israel. Ecco perché nel primo brano Hashem chiede, pretende forse anche giustamente, non può, che lo amiamo non solo con tutto il cuore e con tutta l'anima, ma anche con tutto noi stessi, tutti i nostri averi, tutte le nostre forze, Meodecha. E dunque non deve neanche precisare la punizione, la ricompensa, perché, come abbiamo detto, la presenza divina, la santità è rivelata. Quando invece ci troviamo nell'esilio, circondati da quello che è l'impurità dappertutto, cosa rappresenta l'esilio? Una situazione di occultamento, di positività, di santità. E dunque ci sono tante difficoltà, anche nell'essere ebreo, adesso come non mai, con quello che stiamo vivendo, quanti dicono: ah, non andate in giro con la kippah, non andate in giro mostrando i tzitzit. No, perché? Perché siamo in Galut, in Eretz Israel, con tutto che, e adesso come non mai, anche veramente stiamo patendo e subendo gravi cose. Però Eretz Israel è Eretz Israel e l'ebreo in Eretz Israel è a casa sua. Quando invece è in esilio, per quanto ci sono paesi e paesi, quelli ostili, quelli anche i meno ostili, comunque c'è, l'ebreo non è a casa sua, non c'è questa kedushah né della terra né, diciamo, questa tranquillità che c'è, essendo nella propria a casa propria. E dunque Hashem non scrive Bechol Meodecha, visto che il Vehaya si riferisce all'esilio, e con tutte le difficoltà di cui ho ricordato solo una minima parte nell'essere in esilio, dunque non pretende, ancora una volta sa la difficoltà del Bechol Meodecha. E appunto, non avendo la santità in modo così palese come lo sentiamo quando arriviamo al Kotel, quando siamo in Yerushalayim, quando siamo in Eretz Yisrael, allora ecco perché nella seconda parte, cosa che non troviamo nel primo brano, ma nel secondo brano sì si parla di ricompensa e di punizione. E appunto che se dicono a una persona che è a livello, diciamo, spirituale inferiore. E queste espressioni, di queste, diciamo, differenze tra il primo e il secondo brano, le troviamo questa espressione anche nelle Haftarot. della parasha di Vayet Hanan, dove c'è il primo brano dello Shema, e un Haftarah di Parashat Ekev, dove abbiamo il secondo brano dello Shema. Dopo la Parashat di Beit Hanan, che come abbiamo detto, primo brano, dunque rappresenta la rivelazione divina, abbiamo l'Haftarah che abbiamo studiato e letto settimana scorsa, Nachamu Nachamu Ami Yomar Elokechem, consolatevi, consolatevi, popolo mio, dirà vostro Dio. Cioè, HaKadosh Baruch Hu manda questi suoi profeti per consolare il suo popolo. Nell'Aftarà che adesso studieremo, di Parashat Ekev, Parashat, l'Aftarà tratta però di Ekev, di una situazione, diciamo, inferiore. E lì, infatti, troviamo il grido del popolo. Vatomar Zion, Asavani Hashem, Vashem Shefachani. Zion sarebbe Gerusalemme, sarebbe che rappresenta il popolo ebraico, dice Hashem mi ha abbandonato, Hashem mi ha dimenticata. Però, come ben sappiamo, abbiamo studiato già altre volte, ogni discesa, ogni volta che si indietreggia, si scende, in realtà è per dare una spinta più verso l'alto e grazie a questa discesa, Be'ezrat Hashem, arriveremo a un'elevazione molto maggiore, come riportato dai nostri Chachamim, le Zechonam Livracha, nel Midrash, che dopo che Ibn Israel, il popolo ebraico, rifiuta di essere consolato, appunto attraverso i profeti, come abbiamo visto nella parasha dell'Haftarah di Hanan, allora in Ishaya 51, 12, cosa dice Hashem? Anochi, Anochi, Fumenachemchem. Io sarò colui che vi consola di persona. E questo nella redenzione ultima, molto presto. Concludiamo col terzo argomento, che è l'Haftarah. Allora, come ho ricordato, l'Haftarah di questa settimana parte da Ishaya, capitolo 49, e più precisamente da Passù 14, il capitolo 49, fino alla fine del capitolo, e poi capitolo 50. Intero, per intero, cioè da 1 a 11 e i primi tre psukim del capitolo 50. Vediamolo insieme. Ezion ha detto: Hashem mi ha abbandonato, Hashem mi ha dimenticato, di cui ne abbiamo appena parlato, giusto? E domanda: è possibile che una donna abbandoni il suo bambino? E che non abbia compassione del figlio del suo grembo? Ma anche se dovesse capitare che qualche donna lo dimentichi, io però non ti dimenticherò mai, dice Hashem. Io ti ho inciso sui palmi delle mie mani, dice Hashem. Le tue mura mi sono sempre presenti. Appena i tuoi figli si affretteranno a pentirsi e a fare teshuva, quelli che devastano e che ti hanno distrutto si allontaneranno da te. Questo passuk però può essere spiegato anche in un altro modo ed è, tanti lo conoscono questa espressione che purtroppo nel corso dei secoli abbiamo vissuto sulla nostra pelle, abbiamo appena da poco digiunato il 9 di Av con la distruzione dei due Bate Mikdash e in particolare l'ultimo, che è quello più vicino a noi, il secondo, che è stato distrutto per causa dell'odio gratuito, dunque mancanza di amore, di affetto e di rispetto soprattutto l'uno per l'altro. E però, storicamente parlando, dunque non solo questa mancanza di rispetto, ma anche in realtà allora in Israele avevano dei depositi di cibo, o comunque di materia prima, per sfamarsi per 10 anni, cioè loro potevano stare sotto assedio 10 anni e avrebbero avuto di che sfamarsi. Purtroppo, a causa di una guerra civile, di appunto persone non positive nel grembo del popolo ebraico, che hanno appiccato il fuoco a questi depositi e poi, come sappiamo, le conseguenze devastanti di questa loro azione. Dunque, purtroppo in seno al popolo ebraico ci sono persone che non sono da parte della destra, letteralmente, perché tutto quello che è destra vuol dire Torah, vuol dire santità, vuol dire Kedushah, e sono la distruzione non solo per se stessi, ma anche per il popolo. Passo 18, Chai, cosa dice Hashem? Solleva i tuoi occhi intorno e vedrai tutti i tuoi figli che si sono radunati e sono venuti da te. Com'è vero che io vivo, dice Hashem, l'Eterno, appunto, ti prometto che certamente ti vestirai di tutti coloro, di tutti loro, come fossero dei gioielli, e li legherai a te come i monili di una sposa. Le tue rovine, i tuoi luoghi desolati, la terra della tua distruzione, diverranno, Bisrat Hashem, presto, luoghi, diverranno, adesso, pardon, allora, riprendo un secondo, le tue rovine, luoghi desolati e la terra della tua distruzione, adesso diverranno luoghi troppo angusti a causa dell'affollamento di abitanti, mentre resteranno lontano da te coloro che ti vorrebbero divorare. Inoltre, i figli dei quali ritenevi essere stata privata, saranno invece così numerosi che diranno, e tu potrai sentirlo con le tue proprie orecchie: per me il posto è troppo angusto. Allontanati da un'altra parte, fammi spazio così che ci possa stare anch'io. E questo, allora, vabbè, no, volevo darvi altre spiegazioni, ma sto guardando un attimo che non mi vedo l'ora. No, ok, va bene. No, perché ho pre preparo sempre molto di più, ma non poi mi trattengo. Va bene, qua. Continuo, dirà in cuor tuo, chi me li ha generati, visto che sono rimasta abbandonata e da sola così a lungo, con i miei figli, esiliata e reietta? E costoro, chi me li ha levati dal momento che sono stata lasciata sola? Questi, da dove vengono? E qui Hashem, l'Eterno Elohim, ha detto: farò cenno con la mia mano verso le nazioni, innalzerò il mio stendardo per i popoli e porteranno i tuoi figli tra le loro braccia, solleveranno le tue figlie sulle loro spalle, i re saranno i tuoi tutori, le loro principesse, le tue nutrici. Si prostreranno a te con la faccia a terra, leccheranno la polvere dei tuoi piedi, e allora ti renderai conto che io sono l'Eterno Hashem e che coloro che sperano in me non rimarranno mai delusi. E se ti chiedi, ma è possibile che il prode guerriero Esav venga, al prode guerriero Esav venga tolta la preda, o che riesca a scappare il prigioniero di Jacob, giusto? Ma così dice Hashem, anche i prigionieri dei potenti possono essere strappati, sia loro, e la preda del tiranno, in questo caso si riferisce a Esav, potrà trovare scampo. Io contenderò con i tuoi avversari e salverò i tuoi figli. In altre parole, fidatevi ciecamente di me, Hashem, dice Hashem, e tutto è possibile. Quanto ai tuoi oppressori, come adesso, che abbiamo potenze che vogliono annientarci, ma se noi ci fidiamo totalmente e ciecamente di Hashem, come l'ha dimostrato, Hashem ci protegge. Mealate. Dunque, quanto ai tuoi oppressori, Hashem dice: io darò in pasto agli animali del campo la loro carne, e gli uccelli si ubriacheranno del loro sangue come se si trattasse di vino dolce, mentre tutti gli uomini sapranno che io, l'Eterno Hashem, sono il tuo Salvatore e che il prode di Jacob è il tuo Redentore. Seconda e penultima parte, così dice Hashem, domanda: dov'è il documento di divorzio di vostra madre con il quale l'ho ripudiata? Oppure a quale dei miei creditori vi ho venduti? Siete stati venduti? Sì, ma per colpa di che cosa? Per colpa delle vostre iniquità. E vostra madre è stata allontanata a causa delle vostre trasgressioni. E domanda, perché quando io Hashem sono venuto, nessuno tra voi si è volto a me? E quando ho chiamato, nessuno di voi mi ha risposto? Forse, dice Hashem, il mio braccio è troppo corto per poter redimere? O non possiedo la forza di salvare? Ma se con la mia minaccia posso prosciugare il mare, come l'ha fatto a più riprese, uscendo dall'Egitto, quando stiamo attraversando il Giordano. Dunque, se con la mia minaccia posso prosciugare il mare, rendere i fiumi come il deserto, i pesci che vi si trovano restano all'asciutto per mancanza d'acqua e muoiono di sete, io posso ricoprire i cieli, i principi delle nazioni pagane di oscurità e trasformare in tela di sacco il loro vestito. Hashem Elohim mi ha dotato di una dotta lingua per insegnare, così da sapere come spiegare a chi è stanco e desideroso di studiare la parola di Hashem. Qui è il profeta Ishaya che parla ovviamente. Egli un giorno dopo l'altro mi sveglia, stimola la mia attenzione con la divina ispirazione per comprendere il modo corretto di dare istruzioni. Hashem mi ha aperto le orecchie, mi ha incaricato di profetizzare a suo nome e io non mi sono ribellato né mi sono tirato indietro. E come appunto spiega Rashi, consapevole del rischio che correvo, sono ugualmente andato a predicare e ho offerto la schiena a chi poteva percuotere, la guancia a chi strappava i peli della barba dal mio viso. E non ho nascosto il viso alle offese e agli spotti che di fatto ricevette. Io so che se mi attaccheranno, Hashem mi aiuterà. Perciò non mi sono turbato e per questo ho reso il mio viso duro come la selce, cosciente che non c'è nulla di cui vergognare, visto che sto attuando la volontà di Hashem. Hashem mi tutela in giudizio. Hashem mi è vicino, dice il profeta. E allora, chi vuole affrontare? Chiunque desidera essermi avversario, si avvicini pure a me. Ecco, è Hashem che mi aiuta. Chi potrà condannare? Ecco, tutti i nemici diventeranno logori come abiti e la tana li divorerà. Colui che tra voi teme Hashem, che dà ascolto alla voce del profeta servo di Hashem e che cammina nel buio senza luce, confiderà nel nome di Hashem e si rimetterà nelle mani di Hashem. Dunque, a nome di Hashem, io, profeta Ishaya, vi dico: voi tutti che non ascoltate i miei profeti, attizzate su di voi il fuoco della mia ira, dell'ira divina, alimentando delle fiamme. State procedendo lungo la strada che porta alle fiamme, che voi stessi però avete acceso e dalle quali sarete puniti. Questo castigo però non avviene per caso, ma vi giungerà per mia mano, dice Hashem, e morirete tra le pene. E concludiamo con gli ultimi tre psukim, che sono i primi tre psukim del capitolo 51 di Ishaya, e dice: ascoltatemi. Voi che perseguite la giustizia, voi che cercate Hashem, rivolgete lo sguardo alla roccia, e a cui la roccia del popolo ebraico, come dice Rashi, si riferisce a Avraham Avinu, dalla quale siete stati tagliati, la roccia, Avraham, e alla cava, ossia Sarayim, da cui siete stati estratti. Guardate vostro padre Avraham e Sarà, che vi ha messo al mondo, vi hanno messo al mondo, perché io, Hashem, ho designato alla grandezza solo lui, l'ho benedetto e l'ho reso numeroso, come abbiamo studiato anche nel Humash, appunto, che Hashem ha amato in modo unico e straordinario i nostri patriarchi e le nostre madri. E conclude: davvero, Hashem consolerà Zion, avrà pietà di tutte le sue rovine, renderà il suo deserto come l'Eden, la sua steppa come il giardino di Hashem. In essa vi troveranno gioia, felicità, inni di ringraziamento e voci di canto. Chi necham Hashem Zion, necham. Allora, prima di concludere, voglio allora, riportarvi di questa Haftarah che abbiamo letto, che abbiamo studiato adesso in italiano. Allora, i nonni, per, diciamo, sia della Torah, sia dei Nevi'im, dei profeti che degli agiografi, vi sono delle espressioni, a volte di Rashi, ma a volte proprio del Pasuk, dei Psukim stessi, che vengono poi usati fino ad oggi, o frasi che rappresentano appunto, come in questo caso, che vi ho letto prima in italiano, nel capitolo 49. Me'arsaif u'machariwaif mimech yetzeu, dunque, se avete sentito questa espressione, un'espressione appunto che purtroppo usiamo e abbiamo usato nel corso dei millenni, dove i distruttori e i devastatori fuoriescono spesso dal popolo stesso. Poi però qualcosa di più positivo, se issa vive naif ur'ipa su 18. Dunque, solleva i tuoi occhi intorno e vedrai, anche questo molto conosciuto, e anche questa profezia bellissima in capitolo 49, passo 23, Chavgimel, Ve'ayu melachim omenaich, Ve'sarotehem menikotaich, che i re saranno i tuoi tutori, le loro principesse le tue nutrici. E poi, Nivachem Yireh Hashem, capitolo 50, passo 10, e ultimo, il passo che abbiamo letto insieme, Kinecham Hashem Zion, Nicham Kol Chorvotea, Vayasem Mitbarak Eden, Ve'arvata Ke Gan Hashem, Sasson Ve'Simcha Im Atzeba, Toda Ve'Kol Zimra. Allora abbiamo questa canzone. Sapete che dalla Torah vengono prese anche tante volte delle psukim della Torah, poi delle canzoni poi conosciute. Allora, con l'ultimo Pasuk che abbiamo letto insieme, abbiamo questo. Allora, un attimo, ve lo faccio anche vedere, un attimo. Vedete? Allora, questa è una versione, ovviamente ce ne sono tante, e comunque poi ve lo inoltro eventualmente. Comunque, questo, ecco, vedete, a proposito di Sion, guardate un attimo com'è, vedete Gerusalemme così liberata. Vabbè, poi ve le mostro, però volevo intanto farvele vedere. E dunque, con questo augurio bellissimo, dove Hashem consolerà Zion e avrà pietà di tutte le rovine, e che renderà appunto il deserto come l'Eden, e vi si troveranno gioia, felicità, inni di ringraziamento e voci di canto. Con queste parole vi auguro un bellissimo Shabbat, che Hashem possa attuare queste parole una a una, e che tutte noi, tutto Am Israel, possiamo vedere la redenzione ultima con gioia, felicità, ringraziamento e canto. Amen, amen, che ne razzon. Shabbat shalom.